Eccoci, Paolo e Maurizio. E prima di tutto chiedo scusa alle persone che ci conoscono, che magari hanno già ascoltato alcune cose della nostra vita. Vi chiedo scusa, siamo ripetitivi, però è la nostra vita. Non possiamo inventarcene una per non essere ripetitivi. E noi siamo qui a testimoniare che davvero sia la fertilità che la fecondità vanno al di là dei progetti umani, no? Al di là di un fatto solamente biologico. Perché dico questo? Perché noi siamo sposati da 23 anni e dopo alcuni anni di matrimonio ci siamo accorti che non avremmo potuto avere figli. Paoletta rimaneva incinta, la gravidanza arrivava fino a 3-4 mesi e poi avveniva un aborto spontaneo. E così abbiamo perso il primo figlio, poi il secondo, poi il terzo, che sono andati in paradiso. E a proposito di questo, ci tengo a dire proprio un aspetto che ha toccato anche Don Berna, che penso che sia la cosa più importante. Noi genitori siamo chiamati a donare la vita eterna, prima di ogni altra cosa. E quei bimbi stanno vivendo in paradiso, quindi che bello poter collaborare con Dio. Pensate che dono che abbiamo noi genitori, di poter dare la vita eterna, è una cosa incredibile. Noi possiamo regalare il paradiso, è una cosa incredibile. Quindi quei bimbi sono in paradiso. E il terzo figlio che abbiamo, che è andato in paradiso, eravamo in Brasile, 21 anni fa, 22 anni fa. Eravamo sposati da pochi anni, insieme a Madre Elvira, insieme alla comunità Cenacolo, abbiamo detto il nostro sì a una proposta di aprire una casa per bambini abbandonati in Brasile. Era un progetto nuovo e abbiamo dato la nostra disponibilità e abbiamo detto ok, per un anno. Io ho chiesto l'aspettativa sul lavoro, Paolo invece stava ancora studiando, insomma abbiamo detto un anno lo dedichiamo a Dio, perché sentiamo che davvero Dio ha fatto delle cose meravigliose nella nostra vita, no? Quella di salvare la mia vita soprattutto. E siamo partiti per il Brasile. Il terzo figlio che è andato in paradiso, eravamo proprio in Brasile e stavamo badando dei bambini di strada, cioè dei bambini che i genitori hanno abbandonato, quindi è stato proprio ancora più sofferente. Noi eravamo lì a guardare dei bimbi che i genitori picchiano, abbandonano, alle volte abusano, e noi non potevamo avere nostro figlio, no? Un figlio biologico. Ed è stato proprio bello, in questi giorni pregando sulla fertilità, il Signore ci ha messo nel cuore questo desiderio di aprirci. Noi nella sofferenza abbiamo intensificato i nostri momenti di preghiera, cioè volevamo sapere davvero che cosa Dio volesse da noi. E abbiamo compreso questo: se noi rimaniamo qua un anno e poi torniamo in Italia e riprendiamo il nostro lavoro, abbandoniamo di nuovo questi bambini che sono già stati abbandonati una volta. Loro in fondo sono nostri figli, vivono 24 ore al giorno con noi. Quindi con molta fatica, non è stato così come vi racconto, ci abbiamo messo molto tempo, molte lacrime, abbiamo detto il nostro sì di rimanere in Brasile per quei bambini di strada. E proprio la fertilità, la fecondità che va al di là della fertilità, cioè puoi essere papà e mamma, quei bimbi non avevano papà e mamma, no? Ed è stato bello perché è un'intuizione che Dio ha messo nel nostro cuore, perché poi è accaduto un miracolo, che siamo sicuri che quel nostro sì povero, molto povero, incoerente, fatto di un sacco di incoerenze, ve lo assicuro, e di debolezze che abbiamo Paolo ed io, però abbiamo sentito forte che Dio ci chiamava ad essere papà e mamma di quei bambini, e è avvenuto un miracolo grande. I medici, dopo il terzo aborto spontaneo, Paola ha fatto diversi esami e abbiamo scoperto che è portatrice di un anticorpo che provoca aborto e trombosi. Quindi ci hanno detto avere bimbi è impossibile, però dovete prendere delle precauzioni perché insomma dopo 3 aborti corre un rischio di vita. Noi eravamo giovincelli, precauzioni le prendevamo più o meno. Morale è rimasta di nuovo incinta mentre eravamo in Brasile, Paolo e Dio. E al che ci hanno consigliato di abortire. noi subito abbiamo detto di no, che non ci interessava abortire, e allora hanno proposto a Paola una cura intensiva di farmaci, di iniezioni, di cose abbastanza... E noi, la missione è a 30 chilometri dalla città, insomma, poi o ci fidiamo di Dio o non ci fidiamo di Dio, insomma, l'abbiamo sentito forte questo. E allora abbiamo deciso di non fare nessuna cura, ma di affidarci a Dio, alle preghiere dei bimbi che vivevano con noi, che pregavano e facevano il tifo, vedrete che questa volta va bene. E poi abbiamo preso la decisione di, come farmaco, di prendere l'Eucaristia tutti i giorni, partecipavamo alla Santa Messa tutti i giorni, ed è successo il miracolo, perché la gravidanza è arrivata fino a 9 mesi ed è nato Francesco, 20 anni fa, no? E poi dopo Francesco è nato Stefano, poi è nato Tommaso, poi è nato Filippo, poi è nato Lorenzo, poi è nato Giovanni Paolo. Insomma, Dio ha compiuto dei miracoli meravigliosi. Ogni gravidanza, io adesso lo dico così sorridendo, però, ogni gravidanza era gravidanza ad alto rischio, in mezzo ci sono stati altri aborti, giusto? Quindi, insomma, non è stato, solo che abbiamo poco tempo e quindi devo concludere. Però, ecco, io ringrazio il Signore che ci ha donato la forza di non chiuderci alla vita, nonostante in quel periodo avessimo già 6 figli, e abbiamo continuato a rimanere in missione ad accogliere i bimbi. Ed è successa una cosa particolare: abbiamo accolto 6 bambini, 6 fratellini, il più piccolo ha un anno e mezzo, il più grande 8 anni, che oltre che l'abbandono avevano vissuto anche storie molto molto brutte, nonostante piccoli hanno vissuto l'abuso, quindi ferite grosse dentro il loro cuore. Per questo motivo erano molto uniti tra di loro, e il Tribunale dei Minori ci ha detto che sarebbero stati adottati, però separatamente, e ci hanno detto quindi preparateli, no? Il loro unico legame, mancando la mamma e il papà, era questa unità tra di loro, no? Questo forte vincolo tra di loro. Quindi noi ci siamo seduti con loro, gli abbiamo detto: guardate, c'è una famiglia che prenderà te, poi un'altra famiglia, avrete una famiglia, dei fratellini. E loro hanno iniziato a piangere, a dire: no, noi non vogliamo separarci. Scusate. No. Tutte le volte che lo racconto mi commuovo, perché è stata la frase che mi ha ribaltato dentro, no? Questi bimbi ci hanno detto: non abbandonateci anche voi, zii. Quindi anche questa è stata una decisione non facile, per niente facile. Abbiamo pregato molto, e avevamo 6 figli, tra l'altro in particolare erano 6 figli maschi, questi bimbi erano 6 fratellini maschi, no? È un particolare. E con molta fatica, con molta preghiera, anche qui non sto a raccontare tutta la storia, se non mi dilungo troppo, però abbiamo deciso di adottare questi 6 bambini. È stata una cosa molto bella, e abbiamo chiesto ai nostri figli, questo anche ci tengo a testimoniarlo, noi abbiamo dei figli che non sono dei santi, anzi, sono vivaci, però sono buoni, hanno il cuore generoso, questo da papà lo dico con un pizzico di orgoglio. Sono sicuro, perché i genitori hanno aperto la porta di casa, il cuore, alla fecondità non solo biologica. È una benedizione grande, grandissima, aprire la porta di casa e ricevere un figlio di Dio. Anche i nostri figli biologici sono figli di Dio, ma un figlio che non è biologico, che è un po' più difficile, non è facile, chi ha l'esperienza dell'adozione o dell'affido sa che non è facile, però è una benedizione incredibile per noi come coppia e per i figli biologici, è una benedizione grandissima. Chiusa la parentesi. E morale, ci siamo trovati così, dopo tante vicissitudini, non è, con 12 bei maschietti. Una bella scaletta, no? È interessante, i nostri figli sono ogni 2 anni, no? 97, 99, 2001, 2003, e questi adottati si sono incastrati in mezzo. È stata una cosa incredibile. Abbiamo delle foto, no, dove fanno la scaletta, e questi bimbi, adesso è 10 anni che li abbiamo adottati, adesso sono grandi, però appena adottati erano facevano proprio la scalettina e ne trovavi, perché hanno la mamma indios, questi bimbi sono un po' più morenini, un po' più scuri. Allora c'era uno bianco, uno bianco, uno moreno. Sembrava uno scherzo, non sembrava vero. Anche per noi sono stati anni pieni di gioie, di conquiste, tante sofferenze, tante notti passate
a pregare.
E l'ultima cosa che vi racconto è questa: dopo che abbiamo adottato questi 6 bambini, abbiamo fatto un viaggio qui in Italia 10 anni fa, e ci è stato offerto da parenti e amici. Siamo arrivati qui in Italia a partecipare alla festa della vita e dopodiché siamo andati a Roma sulla tomba di Giovanni Paolo II a ringraziarlo per tutti i doni che ci aveva fatto. E prima di entrare dentro il Vaticano io ho detto ai miei figli: siamo qua per ringraziare, ma sappiate che Giovanni Paolo II è molto amico dei bambini, se volete chiedere qualcosa potete chiederlo. Siamo entrati, abbiamo pregato, quando siamo usciti io ho chiesto loro: cosa avete chiesto? In 12 tutti insieme: una sorellina. Paolo e io abbiamo detto: voi siete matti, siete un po' matti, siete in 12. Sì papà, siamo in 12 ma tutti maschi, vogliamo una bimba. Dopo 9 mesi è nata Maria Chiara Luce. Maria Chiara Luce è nata il giorno 2 di aprile. Il giorno 2 di aprile, non so se lo sapete, è il giorno che Giovanni Paolo è andato in cielo, no? È nato in cielo. Delle belle coincidenze queste qui, no? E poi non è finita.
No, ma finisci, io poi metto la carne al tuo scheletro.
Grazie.
Da donna.
Non è finito, perché dunque è 12 più Maria Chiara 13 e noi abbiamo 15 figli. Dopodiché è nato 4 anni fa, secondo noi Dio ha voluto premiarci. Non ce lo meritiamo assolutamente, non ce lo meritiamo, però questo sì povero, pieno di incoerenze, di debolezze che sono le nostre, soprattutto le mie.
No, nostre.
E ci ha premiato con un bimbo speciale, Federico. Federico ha la sindrome di Down, è un dono di Dio, meraviglioso, grandissimo, è un'altra benedizione, un'altra grande benedizione di Dio. Chi lo conosce lo sa, chi non lo conosce venga a conoscerlo a casa nostra, perché è secondo noi è l'immagine di Dio. I bambini Down noi stiamo studiando per poterlo servire in modo giusto, qualitativo, e abbiamo scoperto, abbiamo letto che i bambini Down, a parte che hanno un'altissima autostima, è incredibile, cioè loro sono contenti di se stessi e lo vedi per come si comporta lui, con umiltà ma con dignità. Però la cosa bella è che non hanno malizia, spiegava questa psicologa, che sono anni che li studia, che non filtrano i pensieri con l'interesse. Un bimbo, per quanto buono che sia, fa una cosa perché poi riceve la caramella, oppure non fa una cosa, se no c'è il castigo. Ecco, Federico non filtra i pensieri con questa...
Anzi, devo dire, tutte le cose belle lui le vuole condividere. Non so, arriva qualcuno in casa, noi andiamo ad abbracciarlo, lui chiama tutti per venire a salutare.
È vero.
O qualcuno gli dà una caramella, lui si preoccupa che ci sia anche per gli altri fratelli se c'è qualcuno. Oltre a non avere la malizia, anche la condivisione di ciò che è ciò che dà gioia a lui deve dar gioia a tutti.
Ed è un bimbo speciale. Speciale, noi sappiamo che oggi sono sempre di meno, perché viene riconosciuta la patologia nell'utero della mamma e quindi viene la maggior parte delle volte interrotta questa gravidanza. È la cosa più sbagliata che esiste al mondo. Adesso noi che abbiamo Federico ce ne rendiamo conto, proprio è una bestemmia. È proprio togliere Dio dalle nostre famiglie. Noi da Federico stiamo imparando l'amore vero, perché lui non ama perché noi lo meritiamo. Lui non è bellissimo questo, il modo in cui ci ama Dio. Dio non è che ci ama perché noi siamo buoni, Dio ci ama. E Federico è così. Noi da Federico impariamo l'amore col quale Dio ci ama, e di un dono incredibile. Però e poi dopo Federico, che fa 14, abbiamo adottato un altro, proprio in questi giorni è uscita l'adozione, 2 o 3 giorni fa finalmente, dopo un anno. Anche lì abbiamo pianto, piangiamo sempre.
Perché, sì.
Io non ho mai pianto di gioia, in vita mia.
Di gioia.
Mai pianto in vita mia, eccetera, mi hanno fatto piangere i figli. E Guilherme è un bambino di strada, accolto 15 anni fa, 16, 17 anni, nella nostra casa là in Brasile, non ha papà, non ha mamma, è un bimbo buono, umile, semplice. E tutti i fine settimana alcuni bimbi ricevono delle visite, una zia, un padrastro, una madrastra, un vicino di casa. Lui non riceveva mai nessuno, allora veniva da noi, stava da noi, si è affezionato, ha iniziato a chiamarci papà e mamma e ha fatto tutto il suo cammino. Con 18 anni si è diplomato e si è iscritto all'università. Terzo anno di università di informatica, la comunità ci ha chiesto di tornare in Italia un anno fa. Per stare vicino a Suor Elvira, un grande dono che ci ha fatto la comunità. Suor Elvira, voi lo sapete, un po' sul
come ha raccontato
Suor Genevieve, un po' verso la fine del suo cammino terrestre, no? Ed è stato un grande dono poter vivere, è un grande dono poter vivere con lei. Quando noi siamo partiti, Guilherme ci ha detto: io vengo con voi. Noi gli abbiamo detto: Guilherme, per noi sei un figlio, cosa però dobbiamo adottarti per regolarizzare i documenti? No, io vengo, sei al terzo anno di università, termina l'università e poi vieni, noi stai tranquillo che non ti abbandoniamo, adesso che ho trovato una famiglia non mi interessa nessuna università. Pensate che anche che storia incredibile, cioè la nostra istituzione, la comunità Cenacoli in Brasile è meravigliosa, c'è la scuola, la falegnameria, gli facciamo fare un sacco di attività, studiano, lavorano, ma non è questo ciò di cui hanno bisogno, è un papà e una mamma, ciò di cui hanno bisogno. Guilherme è un ragazzo maturo, grande, fa l'università, non ha, diciamo, delle... Ciò, io ho trovato una famiglia, non mi interessa l'università, ci ha detto. Così è venuto in Italia, poi i documenti non erano regolari, quindi è dovuto tornare in Brasile, adesso è un anno che l'ha in Brasile, perché la burocrazia brasiliana è come quella italiana, e quindi cioè, 2 o 3 giorni fa... grazie Signore Gesù, è diventato nostro figlio, da Guilherme Gonçalves, si chiama.
Va bene. Da donna metto un po' di sentimento, no, vi racconto più che altro quello che abbiamo vissuto, proprio anche le lotte, le battaglie interiori, comunque all'inizio io mi sono sposata e fin da bambina desideravo comunque avere tanti figli, era proprio una cosa profonda, e vivere poi anche in una missione, ma quello è venuto poi dopo, prima di tutto quello. Quindi penso che come tutti quando ci sposiamo ci sia questo desiderio qua, e il non averli subito, comunque averli che vanno in cielo, prima di tutto mi ha fatto considerare il fatto che ci si sposa e bisogna essere figli uno dell'altro all'inizio, proprio scegliere il marito e scegliere la moglie, per portare avanti questo discorso che diceva Don Bernardino di fecondità, che viene prima della maternità e della paternità, quindi la fecondità nella coppia. Perché, ripeto, dopo un po' di volte, il primo, il secondo, il terzo, io mi sono sentita anche proprio incapace come donna di poter fare qualcosa, quello che è la chiamata anche di una coppia. Ma è stato molto bello fare poi il salto, questo crescete e moltiplicatevi, questo proprio crescere dentro, da dire, beh, magari che cos'è che vuole da Dio? Che cos'è che vuole Dio da noi? Magari vuole semplicemente che noi diciamo, semplicemente, che non era così semplice, però che diciamo sì alla vita, alla vita. Che sia la vita nel mio grembo, che sia la vita che viene da fuori, alla vita, che sia la vita non solo di un bambino, ma anche la vita di un adulto. Essere genitori oggi, penso, soprattutto chi è già come noi di una certa età, beh, comunque non siamo più giovincelli, scopri proprio che a volte possiamo essere genitori anche dei nostri stessi genitori, anche di adulti, di nonni che ci sono accanto e che hanno bisogno di quella tenerezza che quando diventi papà e mamma o quando comunque scegli la vita, sei chiamato a dare quella maternità e paternità al di là della fecondità fisica. Quindi vedo proprio che in questo Suor Elvira ci ha aiutato moltissimo. Pensate che erano già andati in cielo due bimbi, il secondo era già andato in cielo da poco, e lei ci ha detto: c'è una coppia in comunità che ha bisogno di voi. Lei ha avuto il terzo figlio, ha partorito prematuramente, hanno rischiato la vita tutti e due, aveva avuto l'epatite B in gravidanza. Vi mando ad aiutare nella fraternità di Envie. Erano, Maurizio lavorava con i ragazzi e tu, Paola, aiuti questa mamma. Io non nego che già vedere tutte queste donne col pancione e io non poter avere questo pancione e dover anche andare a casa di altri ad aiutare e magari ogni tanto sentirmi dire: ma perché umano, si è stanchi magari dopo aver appena partorito e fatto... Uff, mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare? Soffrivo, perché dicevo: ma non volevo io, me lo porto via io, insomma. Però Elvira è stata proprio, come sempre, guardava lontano, voleva che io riuscisse ad imparare che il valore era nella vita, non in mio figlio, quello che poteva essere mio, ma proprio nella vita che Dio dava, perché comunque i figli che poi Dio ci ha dato anche biologicamente non sono nostri, e quanto più crescono tanto più ce ne rendiamo conto, crescono e prendono il volo, crescono e fanno scelte a volte diverse da quelle che noi abbiamo anche trasmesso loro con tanta fede e credendoci, perché sono le nostre di scelte, ma non sono le loro magari. Quindi ringrazio tanto Dio, ringrazio tanto Madre Elvira, perché non ha avuto mai paura di proporci qualcosa che sapeva che in quel momento era un coltello che entrava sempre di più nella mia ferita, ma mentre entrava lei sapeva che mi avrebbe guarita, che mi avrebbe spalancato a qualcosa di più. Quindi la ringrazio e a volte mi manca, ecco, questa sua parola, questo suo coraggio proprio a proporre di più. Però, insomma, Dio provvederà in altri modi e provvede in altri modi col quotidiano. E quindi è proprio veramente importante questo, primo, saperli portare a Dio, e questo di scegliere la vita al di là della fecondità. Perché comunque ci porta fuori, mi ha portato innanzitutto fuori da me stessa, dai miei progetti umani, dal mio come donna. Io penso, non so voi magari siete diverse, ma io scopro che come donna ho proprio il grande difetto di voler controllare tutto e tutti. Infatti è sempre la lotta continua, il dire: ma non posso controllare questo, purtroppo proprio non potevo controllare in nessun modo, sia l'avere la vita sia ridare la vita, accettare che devo ridarla comunque. E Dio, che mi conosce, che sono molto testona, ha scelto di aiutarmi concretamente, proprio in quello che era più carnale in me, più profondo. E poi, appunto, parlando anche dell'adozione, padre Stefano una volta ha detto una cosa che sovente mi ripeto, che i figli che Dio dà biologicamente sono proprio questi figli nati dall'amore umano, mentre i figli che ci ha donato Dio nell'adozione sono i figli di questo amore soprannaturale, divino, e che quindi ci chiedono ancora più preghiera, ancora più... A me viene in mente l'immagine di io che tiro i piedi a Gesù e che gli dico: senti, scendi un po' qua, perché abbiamo proprio bisogno di te qua. Perché ci sono dei momenti in cui, volendo, no, vi faccio esempi concreti, non so, il bambino naturale, tutti quanti questi che avete bambini appena nati, la puzza della cacca è un po' anche la puzza della mia cacca, perché volendo o no, ho della sua, quella che sentiamo tutti i giorni quando andiamo in bagno. Il bambino adottato, sia l'odore fisico, sia anche l'odore della cacca, non è quello che riconosco io. Il pianto Il pianto di un bambino ha il tono di voce nostro. Il pianto di un bambino adottato ha un altro tono di voce, che è quello dei suoi genitori. E a volte, sembra incredibile, ma è così, è fastidioso. Perché non lo riconosci, come tuo. E quei, sapete quei rumori fastidiosi, perché non sono nostri? Ecco, a volte è così, quindi bisogna proprio che questi figli adottati ci hanno obbligati ad aggrapparci di più a Dio, a cercare un motivo di amare diverso. Non potevamo più amare con l'amore che conoscevamo, dovevamo trovare un'altra forma, e quest'altra forma soltanto Dio ce la poteva dare, perché noi non la sapevamo. Anche l'amare al di là proprio delle nostre debolezze, ma anche delle loro, perché comunque a volte le loro debolezze andavano a toccare i nostri figli biologici, e come madre diventi una belva, non puoi. Invece proprio che cura continua che sono, ecco, come dicevi tu, anche le cose che vengono e che sembrano un male, come invece possiamo imparare attraverso questo anche a ringraziare, perché ci obbligano, mi obbligano a cambiare, a rivedere il mio sguardo. E poi, ecco, no, il moltiplicatevi, che bello quando è il moltiplicarsi, che ci si può moltiplicare anche quando non si hanno più figli da fare, tra virgolette. Insomma, se uno dice ormai non posso più generare la vita fisica, posso comunque continuare a moltiplicarmi. E questo, anche questo l'abbiamo imparato nell'adozione, perché abbiamo scoperto insieme ai figli che l'amore è l'unico che si moltiplica per divisione. Più ne dai e più ne torna. Perciò anche quando non dai più la vita fisica, ma continui ad amare, continui a generare. Ecco, ci siamo. E l'unica frase che è, e oggi l'ho letta stamattina e mi ha colpito, è proprio quando dice: il regno di Dio è un regno di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, di amore e di pace. Quindi penso il Signore ci ha dato le indicazioni su come costruire questo regno in famiglia e tra famiglie, tra di noi. Quindi cresciamo e moltiplichiamoci.